Oh, caro Max, e mentre tu bevi il caffè, bevi l'acqua frizzante, compulsi in modo ossessivo sul tuo smartphone, ti fai calare gli occhiali da vista di nuovo sul naso perché da buon presbite per guardare lo smartphone devi sollevarli mettendo in risalto quei tuoi occhioni azzurri da il numero 1666 del
Mamma mia.
settimanale internazionale del 22 di maggio, ti leggo il tuo oroscopo e questa volta non mi farò fermare dai tuoi no e non mi farò neanche confermare dai tuoi sì.
Va bene.
Ariete, se sei una fotografa professionista, è il momento ideale per investire in quell'obiettivo che potrebbe affinare i tuoi lavori migliori. Se sei un cuoco appassionato, è il periodo perfetto per regalarti un set di coltelli di precisione. Se sei un entusiasta maestro di yoga o di meditazione che sta preparando un nuovo ciclo di incontri, potresti comprare un impianto audio migliore per far sentire più nitidamente la tua voce. E se non rientri in nessuna di queste categorie, consideralo anzi un segnale per preoccuparti, lo strumento che può aiutarti a fare un salto di qualità nel lavoro che sei chiamato a svolgere.
Oh signore, sono basito.
Non ti senti un po' cuoco?
Sì.
Un po' fotografo? Un
Sì,
po'
è
meditabondo?
molto
Anche
metidabondo.
se sei più maestro di mini basket che di
Meditazione.
meditazione. Vabbè, se non rientri in nessuna di queste categorie, è un segnale per procurarti lo strumento che può aiutarti a fare un salto di qualità nel lavoro che sei chiamato a svolgere. E oggi, anche oggi, sei chiamato a svolgere il ruolo di co-conduttore del
Ah,
podcast.
pensavo di dover prendere un fucile di precisione per prendere il lavoro di Kirill.
Sempre e
Quando si
contro
tratta di
l'uso
te,
delle armi e
bravo,
della
ok.
violenza. Va bene, facciamo così.
Va
Vabbè, dai,
bene.
come ti piace? Ti piace il tuo oroscopo?
Bellissimo, cioè, mi ha commosso.
Vabbè, dai, intanto sono riuscito a strappare la scena del prologo che ultimamente volevi fosse tutta tua.
Lo so, ma l'hai strappata bene, bravo.
Grazie.
Ricuciremo.
Benissimo. E
Bravo.
se sarai sarto, allora.
Allora comprerò un paio di forbici e degli aghi nuovi.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, questa domenica, del cantautore italiano Olly, diamo il via alla 16ª puntata della quarta stagione di Pick and Pod, che è l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Che funziona anche nei weekend.
No, io no. Che mi passa per la testa, non lo so. E no, io no. Che non ti addormenti, tu non dormirò. Perché l'amore ti capita anche quando non lo vuoi. Ed è da questa domenica che è capitato a noi. No, io no.
Signore e signori, è con noi Corrado Bianconi!
Buongiorno a tutti.
Ciao Corrado, benvenuto
Benvenuto e
e
grazie.
grazie per aver accettato il nostro invito. Hai già superato le forche caudine dell'urlo di Nick, famoso urlo di Nick.
Beh, quando si deve fare un annuncio bisogna farlo con
Bisogna farlo
energia,
bene, se no
perché
stiamo a casa.
il viaggio deve iniziare con un primo passo deciso. Un po' come il
Esatto.
riscaldamento pre-partita.
Che non faccio il primo passo deciso.
Ma spatiamo questo mito o non mito del riscaldamento pre-partita, no?
Ok.
In una lunga carriera come la tua, è sopravvalutato, giustamente valutato o
Ma
sottovalutato?
secondo me è personale, perché ci sono tipi di giocatori che hanno bisogno di un riscaldamento più lungo, altri un po' più piccoli, e secondo me imporre magari un'ora e mezza di riscaldamento standard a tutti è peggio più che meglio. Secondo me bisogna fare, beh, 30 minuti con la squadra e 15 col preparatore e poi lasciare il tempo a ognuno i suoi 15-20 minuti che ha la sua routine senza andargliela a modificare, secondo me.
Compresa la routine di tutta il pre-gara, tutte le scaramanzie, le cose
Ma
scemo.
dopo N partite giocate in una carriera, quest'ora e mezza che precede la gara, con anche il discorso pre-partita,
Esatto.
va un po' di una routine nell'accezione un po' negativa del termine, cioè come dire è un male necessario, così citiamo anche una canzone di Sanremo, che va fatto, o no, dai, è quella liturgia, come dire, no, anche la messa si svolge sempre, no, nello stesso modo, e allora anche la partita ha questa...
Esatto. Secondo me è più una liturgia, perché okay, io sono abitudinario, so che faccio sempre i miei 100 realizzati da 3 punti, poi okay, 50 tiri liberi, 2-3 appoggini, e poi nella mia testa sono tranquillo per iniziare, posso cominciare col preparatore e la ruota, quindi io ho la mia standard tutte le volte.
Che te la sei creata negli anni?
Ma sì, ho sempre tenuto più o meno quella. Sì,
che
sì,
è un po' un modo anche per darsi delle certezze in vista della gara.
Esatto, io so che se faccio quelle cose...
Ti senti pronto?
Mi sento tranquillo, che se poi non va benissimo, ho fatto quello che dovevo fare.
Però non sei di quelli che ha tutta una serie di riti particolari,
no,
la bottiglia d'acqua lì, il calzino, la borraccia, però ne avrei conosciuti un sacco che hanno un sacco di riti.
Sì, sì, sì.
E poi conoscendoti forse li avrei anche presi per il culo questi.
Sicuramente.
Li avrei rispettati, ma li avrei anche un po' presi in giro, diciamo.
Ho sentito leggende di mutande che camminavano da sole, perché usate sempre quelle, mai lavate
sotto campionato.
Sotto maglio, uguale, sì, sì, sì.
Diciamo che tu non sei finito nella maniacalità di certi,
no,
rituali.
Questo no, zero, okay, non ne ho
nessuno. Comunque, non abbiamo ancora presentato, diciamo, nella sua veste, però a Padova tutte e tutti ormai lo conoscono, perché sono tanti anni che gioca a basket anche nella provincia della nostra città, o comunque nella nostra città. Corrado Bianconi è un giocatore della Virtus Padova, che quest'anno ha avuto la denominazione Banca Annia Padova nel campionato di Serie B interregionale, Max.
Esatto, e notavo che guardando la carriera che Padova è forse dopo Siena la città dove sei stato di più.
Sì, sono stato più anni, anche perché avevo fatto 2 anni pre-Covid,
sì,
e poi sono tornato, mi sembra 3 anni fa, anche come scelta di vita ho deciso di stare a Padova per iniziare anche una carriera lavorativa. E quindi mi trovo bene sia in campo che con la società e sto bene qua.
Ma prima di parlare di basket chiediamogli anche un commento da esterno sulla città di Padova. Poi ti sei trovato bene? Ti piace questo luogo? O come dire, le scelte di vita ti hanno portato qui, ma...
Allora, io sono un po' strano perché mi piace Padova, ma ci andrò 3 volte all'anno.
Okay.
Io vengo da Domodossola, un paesino, a me piace stare... Infatti ho comprato casa a Viggiano,
sei
in mezzo ai campi.
Fuori.
Sì, sì, sì.
Dove... Quindi le colline senesi andavano meglio in questo senso
rispetto... Stavo bene.
Vabbè, noi registriamo ad Abano, anche Abano un po' più fuori,
perfetto,
un po' più verde.
Perfetto,
quindi
perfetto.
Nelle partite al Palaberta di Montegrotto riassaporavi un po' vedendo i colli.
Esatto.
Quindi ogni tanto fai un tour turistico, Prato della Valle, il Santo,
sì, vado ai Giardini dell'Arena, no, per restare in tema. E in Piazza dei Signori poche volte, perché odio cercare parcheggio, ho poca pazienza, quindi è quello che mi blocca.
Ti frena, l'urbanistica,
esatto,
di Padova, i suoi annosi problemi di parcheggio. Comunque zone tutte e tre divini, quelle dove sei nato, dove ti sei sviluppato come giocatore di basket, diciamo, alla Virtus Siena, e anche il Veneto che hai scelto. C'è una passione anche...
Ma infatti mi sono sempre trovato molto bene.
Va bene, dai, veniamo alle cose serie, allora, non che queste non lo fossero. 2 soli punti nella differenza canestri con Basket 2000 Reggio Emilia hanno qualificato gli emiliani ai playoff e vi hanno assegnato quel posto che noi definiamo spiaggia di solito, che non è né playoff né playout, esatto, e che vale ovviamente la permanenza in categoria, in vinta regionale per la Virtus Padova. Una tua valutazione sul vostro campionato di squadra e ovviamente anche sulla tua stagione personale.
Allora, la mia valutazione è che è stato un anno complicato, perché comunque come livello del campionato era molto equilibrato, a parte secondo me Ozzano, quindi non c'erano partite scontate. È vero che magari è bastato un canestro per rimanere fuori dai playoff, esatto, e avremmo potuto arrivarci, però per come si era messa la stagione a un certo punto non era neanche scontato, diciamo, toglierci dalle sabbie mobili e trovarci
invischiati, come si dice,
esatto,
nella lotta,
perché poi
play-out,
quando ti trovi lì a lottare per i playout non sai mai quello che può succedere, quindi alla fine penso che può essere un risultato giusto. C'è il dispiacere che è mancato veramente pochissimo per fare un playoff, che sarebbe stato anche un giusto riconoscimento per i ragazzi, per l'impegno, per l'allenatore, certo, la società, un po' tutti.
Sì, anche perché, così citiamo la scorsa stagione e le formule differenti, ne abbiamo parlato, sì, anche con Matteo Coppo nella scorsa puntata, che aveva fatto la binta regionale con Petrarca l'anno scorso, e appunto nella stagione 24-25 si divideva il girone in due, voi, esatto, conquistate con merito la prima fascia, quindi i primi, esatto, sei posti, poi gli infortuni di Lusvarghi e di Casella in modo particolare vi frenano in quella che è una seconda fase che poi resterà appunto anonima, esatto, ma causa, esatto, appunto
decimati.
Esatto,
esatto, sì, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché eravamo partiti non benissimo, poi avevamo trovato una bella alchimia di squadra, abbiamo fatto 5-6 vittorie di fila e poi sul più bello, che ci eravamo qualificati come terzi, ci è venuto a mancare Casella subito, che per noi era un punto di riferimento.
Sì.
La partita dopo Lusvarghi, che era il nostro pivot,
uno dei migliori lunghi del campionato,
esatto, e quindi ci siamo trovati veramente in difficoltà. Era la fortuna che eravamo già salvi e quindi è stato un po' ininfluente la seconda parte, ma più di così secondo me l'anno scorso non potevamo fare.
E tra le due formule, quella del 24-25 divisa in due blocchi da 6 e questa un po' più canonica, no? Di un girone tradizionale, quale preferisci tu, che immagino la tua lunga carriera abbia visto di tutto come formula?
Io sono per le prime 8 playoff e le ultime playout, punto, senza formule strane.
Taglia, fettine, sposta...
che a volte ci metto 2 mesi a capire come funziona, ti dico, ragazzi, la roba semplice, cioè, la prima, la seconda, la seconda, invece no, poi si incrociano, ripeschi e vai.
L'orologio, eccetera. Sì. Quindi quest'anno tutto sommato una formula lineare.
Esatto, okay. Sapevi che...
Girone forse era dispari, se non ricordo male, in questo momento, Massimo, tu hai la classifica.
Sì, perché era troppo facile fare a 16.
Esatto, quindi ci doveva essere comunque, esatto, un neo. Non ci hai detto invece un tuo commento sulla tua stagione personale di quest'anno, che ti ha visto, stando alle statistiche che ha tirato fuori Max, viaggiare oltre 15 punti di media in 22 gare giocate con un best di 30, un bel trentello.
Sì, che è stata la partita che mi sono fatto male.
Quindi il karma ti ha punito.
Sì, non potevo avere una gioia completa. Avevo fatto 30 punti il primo tempo.
Caldo come una stufa.
Esatto, vado negli spogliatoi bello contento. La prima azione del terzo quarto, uno stiramento, sono stato fermo quasi 2 mesi. Che mi ha un po' condizionato tutta la stagione, perché comunque quando stai fermo tanto fai fatica a riprendere la forma, però dai, penso che sia stata una stagione positiva, io ho quasi sempre dato il mio contributo, dai.
Quindi sei stato contento?
Sì, si può sempre fare di più, certo. Però si può sempre fare peggio, dai.
Guardando le statistiche di Corra, salta agli occhi che nella stagione 23-24, quella della B nazionale, è stato in campo per 45 partite. Che è un numero clamoroso.
Sì, sono tante partite.
Perché... ci sono stati 2 turni di playout, però la binazionale si giocava su un numero spropositato di gare.
Sì, è stata una maratona veramente a livello fisico, molto stancante.
Lì hai avuto una costanza comunque straordinaria?
Sì, avevo trovato il mio equilibrio, partivo dalla panchina, sapevo che non giocavo 40 minuti, ne giocavo 25-20. E avevo un po' più di libertà in attacco e mi sono trovato bene.
Ma tu che hai vissuto tutti i lati, no, del dado, da essere in quintetto a fare il sesto uomo, dall'essere giovane in una Serie A, poi ne parleremo, poi una 2, non è che sei riuscito magari a sviluppare una tua preferenza per partire in quintetto o sesto uomo, o non ti cambia da un punto di vista l'approccio psicologico, oppure dici no, a me va bene, basta saperlo prima?
Allora sì, a me va bene, basta saperlo prima, però diciamo che a seconda della categoria tu capisci anche qual è il tuo livello.
Ok.
Quindi magari se non ti senti pronto al 100%, magari partire 5 minuti dopo che non hai la responsabilità completa sulle spalle ti può aiutare. Se invece sai che in quella categoria
puoi fare la differenza,
A partire dopo...
ti può un po' pesare.
Sì, non la prendo bene.
Esatto, sì, certo. Mi sembra un ragionamento condivisibile, Max.
Direi di sì. Dal tuo punto di vista proprio di campo, proprio in campo, una tua valutazione sul livello di questo campionato di Serie B, hai già accennato che è un livello abbastanza alto, abbastanza sì, interessante.
Quantomeno mi pare abbia detto che su questo girone di quest'anno esatto, fosse omogeneo, poi esatto, sul livello del campionato.
E un confronto tra questo campionato e la B nazionale in cui hai militato da protagonista per molte stagioni.
Anche allora, perché c'è stata in mezzo la riforma un po' dei campionati.
Dei campionati,
no?
Sì. Secondo me il livello della B1 adesso è molto più alto rispetto alla B interregionale, soprattutto da un punto di vista atletico e di intensità. Perché magari in B2 sono molti più ragazzi giovani, un po' più in esperienza, e si vedono queste situazioni anche quando guardi una partita. Come livello era omogeneo, però non penso che sia c'è un abisso secondo me tra le due categorie al momento. Sì, questo sì.
Sì, una volta c'era la B che poi è stata appunto diciamo scorporata proprio nella stagione 22-23, nella quale esatto, sei tornato a Padova con la maglia del Petrarca. Petrarca, e lì si è creata la B nazionale che ultimamente è diventato un campionato infernale, esatto, perché sono gironi da 19 sì, squadre,
mi sembra
quindi
20-19,
38-35 partite, 6-7 turni infrasettimanali,
esatto,
due gironi più poi play-in, play-off, play-out, un circo
mai,
incredibile, e quello che ci dicono sono un po' gli addetti ai lavori, i giocatori, molto logorante da un punto di vista fisico-atletico, perché poi quando giochi ogni tre giorni, molte squadre hanno anche il budget per giocare in 7-8, che poi forse è stato anche uno dei limiti, no? Dicevamo, esatto, di quella binazionale giocata con Virtus nel 23-24.
Esatto, non riesci ad allenarti perché ovviamente giocando ogni tre giorni,
sì, fai la preparazione video, magari lo stretching, sì, il tiro, ma l'allenamento vero...
Esatto, e soprattutto non riesci a recuperare dai piccoli infortuni che durante la stagione si creano e ti ritrascini avanti, magari un piccolo problema da 10 giorni, te lo porti avanti per un mesetto e questo ti condiziona.
E tornando invece un po' ai playoff e playout di questa stagione di Serie B, vabbè, noi registriamo giovedì 21 maggio, quindi non ti chiediamo di fare pronostici, però c'è qualche squadra, un po' Zano ce l'hai già detto, esatto, che è nella tabellone A, qualche squadra che ti insomma che pensi che possa avere le carte per arrivare a salire in questa, come abbiamo detto,
sì, secondo me
Uzzano
su tutte era l'unica squadra secondo me sopra categoria, perché avevano giocatori di esperienza come Piazza, come si chiama, Carnovali, hanno preso anche Negri, Diambo, giocatori che secondo me possono giocare anche in B1, infatti si vede perché hanno vinto tutte le partite a parte un paio e secondo me vinceranno il campionato. Le altre le vedo tutte un gradino sotto, onestamente.
Ha fatto molto bene del vostro girone tutto l'anno Oderzo, per citare una squadra,
esatto,
che comunque ha avuto continuità.
Esatto, Oderzo ha fatto secondo me un grandissimo campionato, perché tutto l'anno è stato primo, secondo, essendo magari qualitativamente un pochino sotto le altre, invece ha trovato una grande alchimia di squadra e complimenti a loro veramente.
Quindi ipotizziamo una finale Ozzano o Oderzo?
Non sì, è detto, adesso noi
dipende come si sono incrociati, però
se non sbaglio nel momento in cui registriamo, Max, una semifinale a Ozzano contro Pizzigattone,
esatto,
e dall'altra parte invece San Giorgese contro Oderzo, per quello che riguarda almeno i tabelloni A e B che riguardavano la loro, esatto, conference quantomeno, esatto, perché poi ovviamente ci sono, sì, le altre parti.
Secondo me sarà più, mi dispiace però, contro San Giorgio, perché la vedo leggermente meglio di Ozzano.
San Giorgio, che se non ricordo male il coach è Mauro Zambelli, con cui abbiamo fatto qualche corso, okay, insieme, storico assistente anche a Treviglio, okay, per una vita di Vertemati, e se non ricordo male quest'estate mi aveva proprio detto che era una squadra che era costruita come budget, come ambizioni
per salire.
Quindi
esatto,
effettivamente
sì,
direi che potrebbe
essere questa la
finale, speriamo che sia una bella finale come sempre.
Però non indovino mai il pronostico, quindi sarà lo terzo contro...
Allora, ma quando pubblichiamo sarà già successo, Pizzichettone avrà vinto il campionato. Sei di fine aprile, quindi meno di un mese fa hai compiuto gli anni, 32, e più di metà li hai passati giocando nei campionati senior, perché hai iniziato a 16 anni sostanzialmente.
Sì, ho iniziato a 16 anni con i primi minuti in B nazionale, che anche allora era due gironi da 20, come adesso, poi l'hanno cambiata.
La DNA, Divisione Nazionale.
Esatto, ho iniziato quello, poi ho fatto tutte le trafile con le giovanili, un paio d'anni in Serie A e un due in A2. E poi ho incominciato un po' il tour dell'Italia.
Infatti, volevamo chiederti proprio questo. Max segna che sono sei regioni differenti: la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, il Veneto, la Sicilia, sette forse, quindi anche le regioni, se non ce ne siamo dimenticata qualcun'altra. Quali sono le tue considerazioni, non solo cestistiche, ma anche di aver fatto questo tour italiano?
Sicuramente anche da un punto di vista proprio di vita, ogni regione ha il suo modo di vivere. Ho fatto 2 anni in Sicilia, sì, dove è tutto più tranquillo, un ritmo più rilassato, parlo di vita chiaramente.
Certo.
E invece ho fatto anni in Toscana, dove anche lì hanno il loro modo di vivere, interpretare la vita, mettiamo. Ed è bello vedere tutte le diversità di queste regioni.
Qualcuna un po' più frenetica, qualcuna, esatto, un po' più rilassata.
Sì, vabbè, anche Lombardia, lì un po'...
Si corre.
Esatto, Varese. Quindi sì, anche in Veneto ci sono le particolarità del Veneto, perché anche qui ognuno ha le sue caratteristiche. Mi sono trovato bene ovunque e mi ricordo più o meno tutti con piacere.
Ma poi una delle domande che viene da fare quando si incontra un giocatore che ha girato l'Italia come te e che ha dedicato praticamente tutta la sua vita, tranne i momenti liberi, ovviamente dovrai aver avuto i tuoi hobby, le tue passioni alla pallacanestro, ma le tue amicizie, le tue relazioni, i tuoi contatti sono preminenti dentro il mondo della pallacanestro?
Esatto, praticamente una cosa che mi pesava tanto, diciamo che all'inizio, no, fino ai 25-26 anni... Vivi, ti piace anche ripartire, far tutto,
fare i bagagli, cambiare casa.
Esatto, dopo che lo fai per 15 anni di fila, cambiare tutti gli anni incomincia a pesarti, perché devi partire sempre da zero. Ti trovi comunque sempre da solo ad agosto quando vai in una squadra.
Certo.
E devi riconoscere persone, instaurare rapporti e quant'altro, perdendo soprattutto quelli dell'anno prima. E questa cosa iniziava a pesarmi, infatti ho deciso di stabilizzarmi più o meno qui a Padova.
Ma ogni tanto vi trovate con gli ex compagni di classe?
Beh, penso che le...
di
classe o di squadra è sicuro, immagino, no?
Sì, no, ogni tanto in estate si organizza magari un giorno dove ci si ritrova, si fa una cena, e siamo sempre bei momenti quelli, senza dubbio.
Certo. No, perché poi scattano delle amicizie, penso, tra compagni di squadra che a volte vanno o al di là magari dell'età o al di là della provenienza geografica, o proprio magari ci sono dei punti di contatto che possono essere anche la vicinanza anagrafica, e delle amicizie che poi rimangono, e l'estate, soprattutto la prima parte dell'estate quando finiscono i campionati, è l'occasione per ritrovarsi e fare un viaggio insieme.
Sì, no, è bello quando magari organizzi in estate la vacanza, che dici vado in Puglia, c'ho questo.
Perché le hai disseminate,
esatto,
su tutto lo stivale.
Le chiami e ti trovi le sere.
E fai una cena, certo.
Vai in Toscana, devo chiamare questo.
Perché non solo i luoghi dove hai giocato, ma anche gli altri saranno, esatto, stati di provenienze differenti. Quindi
potrei girare l'Italia e...
Potresti un giorno...
contatto c'è.
Sì, sicuramente.
Un giorno fa una ricerca di tutti i compagni di squadra che ha avuto e mette, esatto, le puntine di dove arrivavano.
Sì.
Forse manca un compagno del Sud Tirolo, o ne hai avuto uno?
No, beh, Trentini di Bolzano.
Vero, vedi, quindi Tirolo, puoi andare da Bolzano a Pantelleria,
esatto,
senza difficoltà.
Le ultime 4 stagioni nel Padovano... qualcosa ci hai già detto.
C'è un test di dialetto veneto?
No, porfiglio, dai. Cioè.
Ma la tua cadenza come la senti più dopo tra gli anni in Toscana e la provenienza? Cioè, se tu dovessi tirare fuori un dialetto, quale tiri fuori?
Non so neanche quello piemontese.
Okay.
Però non capisco più, perché qualcuno mi dice hai l'accento toscano. In Veneto me lo dicono. Poi vado in Piemonte, mi dicono è l'accento veneto, quindi non ho capito dove
quando vai in Toscana cosa ti dico?
Non lo so.
Ti sei mischiato, sei mischiato l'accento ormai.
Quindi possiamo, mi confermi che possiamo considerarti padovano di adozione?
Temporaneo.
in prestito. Va bene Max, noi continuiamo la chiacchierata con Corrado, non prima però di aver ascoltato il prezioso e sempre interessante intervento di Simone Grigoletto, il nostro professore all'Università di Padova, Lettere e Filosofia, che è carichissimo perché non solo, come ci aveva già raccontato, i suoi New York Knicks erano passati alle finali di conference, ma hanno anche vinto un'incredibile gara 1 in rimonta nel momento in cui registriamo con i Cleveland Cavaliers, con un Brunson in versione monster.
Quindi un uomo che dorme poco, sì, alla fine.
Cioè, dorme poco e penso che nel tempo in cui pubblicheremo poi la puntata continuerà a dormire poco perché le gare...
Cioè il suo sonno dipende dai Knicks, vabbè.
Esatto, vabbè. Più vanno avanti dovessero finire il NBA. Okay. Comunque palla e microfono a Simone Grigoletto, vai Simone!
Cari Nick e Max, non posso e non voglio nascondermi dietro ad un dito, anche se su questo dito ci faccio girare una palla da basket. In questo periodo dell'anno si dorme poco, pochissimo anzi. Siamo nel vivo delle finali di Conference NBA e il basket professionistico si sta finalmente esprimendo al suo più alto livello possibile. Certo, molte e molti tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sono fan dell'Eurolega, ma io non mollo. Occhi puntati costantemente sull'NBA, cosa che in questo periodo, come detto, è particolarmente facile. Ed oggi sono euforico. I miei amati New York Knicks, che seguo da decenni anche quando non valeva la pena farlo, hanno compiuto un miracolo cestistico con una rimonta di 22 punti negli ultimi 7 minuti di gioco e un parziale di 44-11 includendo il tempo supplementare decisivo. Io, lo confesso, cerco di guardare le partite in diretta, mettendo a repentaglio la giornata lavorativa successiva e sfruttando una serie di tecniche affinate negli anni, tra sveglie tattiche, utilizzo intelligente dell'on demand e un recupero pianificato di ore di sonno. E la riflessione di oggi parte da questo quesito. Perché lo faccio? Cioè, perché alle 4:53 di un mercoledì notte, con la mia squadra del cuore sotto di 22 punti, non ho spento la TV? E per fortuna, con il senno di poi. C'è qualcosa di sentimentale che lega i tifosi alle proprie squadre. Nel mondo dello sport si ricorre spesso ad un concetto di natura teologica, la fede. Si chiede all'amica, ad esempio, quale sia la sua fede calcistica. Per tornare al basket NBA, leggevo in questi giorni l'esito del questionario anonimo che The Athletic sottopone ai giocatori NBA. Sentite questo curioso risultato sulle domande riguardanti il tifo. Il 20,5% dei giocatori ritiene che i tifosi NBA più caldi siano quelli di Boston. Al tempo stesso, il 32,1% dei giocatori li ritiene i tifosi più odiosi e fastidiosi di fronte a cui giocare. Forse questi stessi giocatori non hanno mai giocato in Serbia, in Grecia o a Bologna, ma non è questo il punto. Invece, è proprio il caso di dirlo, quello tra giocatori e tifoserie è proprio un rapporto di amore e odio. Ci sono una serie di domande che mi sorgono spontanee. Cosa rende un tifoso così tanto legato ad una squadra, magari a prescindere dai risultati sportivi? E come vivono questa cosa i giocatori in campo? Sentono la responsabilità o magari il peso delle aspettative di chi li osserva? Sia chiaro, faccio queste domande da tifoso sfegatato di Pick and Pod.
Beh, grande Simo che è nostro tifoso e quindi noi da giocatori di Pick and Pod sentiamo il peso del suo tifo e quindi dobbiamo performare in modo efficace. Ma a parte Pick and Pod... Tu sei tifoso di qualche squadra di basket italiana o straniera?
Allora, italiana, da piccolo tifavo Varese.
Ok.
Perché i miei genitori, per la vicinanza, mi portavano a vedere...
Bravo.
La pallacanestro Varese.
È la squadra di Max in Italia.
Esatto, perché conosco bene anche Andrea Meneghin, ci dava i biglietti e allora andavamo a vederlo da piccolo e tifo loro. L'NBA invece non ho una squadra, ma tifo per LeBron James.
Okay.
Quindi se finisce anche all'Albignasego, io tifo all'Albignasego. Cioè, dove va LeBron James, io tifo...
E quindi abbiamo per due puntate consecutive, perché anche Matteo Coppa è un 94 sì, di anno di nascita come Corra, che sono evidentemente appassionati e tifosi di LeBron, perché la stessa cosa ha detto Matte: io non tifo Lakers o Miami, ma tifo LeBron, perché sono. E avevamo parlato un po' nell'intervento proprio di Simone Grigoletto della legacy, cioè quello che è l'ascito di LeBron, quindi ti chiediamo anche a te un commento su questo, no? Al di là dei numeri che sono impressionanti, di punti segnati, di gare giocate, di continuità e di longevità, qual è l'ascito che LeBron...
Sì, quello incredibile che dico sempre, che quando avevo 8-9 anni, 10 al massimo, lui era il mio idolo. Mm. Ha continuato a giocare tutta la carriera mentre io ho iniziato a fare l'under 14, 15, i primi minuti, ed è sempre rimasto il numero uno da quando è stato il primo giorno, secondo me, ad oggi, e se dovesse giocare anche l'anno prossimo sarà per sempre così.
E quindi c'è questo serio rischio che tu ti possa ritirare prima di LeBron.
C'è il serio rischio.
No, dai, sto
scherzando. Oppure dei coordinati.
Sì, oppure lo facciamo in contemporanea.
Esatto.
Fate l'annuncio condiviso. Comunque, tornando all'oggetto dell'intervento di Simone, a parte che appunto abbiamo scoperto che ha una vita spericolata, ma un po' lo sapevamo già dalle sue notti folle per lo Star Game. Io adotto altre strategie per riuscire a non avere lo spoiler di determinate gare, in questo caso di hockey su ghiaccio, per poterle riguardare in altri momenti opportuni, senza, perché non riesco più a guardare le gare delle quali sono risultati.
Perché
devo guardare 10 minuti di highlights, va bene, se so già il risultato, ma se no non riesco a guardarla intera la gara,
perché non hai quella suspense che ti fa saltare sul divano.
Bravo, quindi... ed è il motivo che diceva lui di notte che sotto di 20 non spegni, perché a parte che sei già stato sveglio, quindi dici: cosa faccio? Speri sempre nella rimonta, no, e crei quel meccanismo di dire: cavolo, sono stato sveglio di notte, a questo punto devo arrivare fino in fondo o spengo adesso, se poi c'è la rimonta epica. Non succede mai, questa notte è successo, quindi Simo è stato bravo a rimanere sveglio. E tu tra NBA e Eurolega hai una preferenza come basket?
Sì, da guardare sicuramente, certo. L'Eurolega la preferisco. L'NBA, diciamo che le finals sono sicuramente...
tanta roba.
Esatto, però a regular season a volte NBA ti fa un po' addormentare.
Sì. Allora lì meglio magari guardare qualche highlights o qualche reel su Instagram. Che...
Sì, adesso c'è Wembanyama che ogni tanto riguardo le azioni che fa, dico, e provo a pensare come poterle fare, ma è impossibile, cioè neanche solo a pensarle.
Eh sì, nel momento in cui noi registriamo, i Thunder e gli Spurs sono 1-1, mentre quando probabilmente la puntata sarà pubblicata avremo già forse le finaliste o comunque saremo in dirittura d'arrivo. Tu hai giocato in piazze calde per il tifo, che per riallacciarsi a quello che diceva Simone Grigoletto, lui ha citato, parlando dei tifosi dei Boston Celtics, che sono sia tra i più appassionati, i più caldi, ma anche un po' i più odiati. Noi dal di qua dell'Atlantico guardiamo sempre agli amici Yankee come dei tifosi bonari, piaccioni, tranquilloni, con la Diet Coke, con la hamburger, con queste cose delle magliette sparate. Noi abbiamo le due squadre di Belgrado, le squadre turche,
anche
le due squadre a Pireo e Atene, senza dimenticare Kaunas, che è un'atmosfera incredibile, e via. Bologna, eccetera. Tu hai giocato in piazze calde. C'è un po' questo senso per i giocatori di pressione, mettiamo così, di un ambiente più caldo, più appassionato e più competente? Citavi Varese, penso che anche l'ultimo delle persone che gira per la strada parli di pallacanestro in modo competente, no?
Sicuro. Allora, quando giochi da giocatore sai già che quando vai in trasferta in qualche campo, mi ricordo quando eravamo in Serie A che c'era a Cantù il palazzetto vecchio,
il pianella,
esatto, sapevi che entravi lì
e tremava,
esatto, perché la gente praticamente in campo, anche il palazzetto di Brindisi che c'ha, quelli sono palazzetti molto caldi dove il pubblico dà veramente una grossa mano alla squadra di casa. Quindi sì, sono secondo me due situazioni diverse.
Quindi da avversario questo, invece la pressione dei tuoi tifosi, cioè dei tifosi della propria squadra, si avverte in certe piazze più di altre?
Ad esempio, tu sei stato in Sicilia. Quando le cose vanno male.
Ok.
Perché fin quando le cose vanno bene è una risorsa, perché ti spingono tutta la partita. Quando vanno male poi cominciano a cercare i colpevoli e questa roba un po' ti ritorce indietro.
Perché poi alla fine è chiaro che se sei in una piazza calda, come dicevi tu, non so, io la squadra invece che tifo io, che non è Varese, ha perso a Verona ieri sera a gara 1, che è la Fortitudo Bologna, e quello può essere croce e delizia, chiaramente un pubblico esatto. del genere, perché in casa ti supporta sempre comunque esatto. anche in trasferta, però può essere anche un freno nei momenti meno semplici.
Quando le cose
semplici.
Vanno male. Sì. Beh, la Fortitudo come tifosi, anche quando vanno male, loro fanno 5.000 persone, e sono incredibili. Però altre piazze, come magari è successo a Brindisi quest'anno, che hanno fatto una grande stagione, alle prime difficoltà, avevo visto qualche video, insomma, che... Sì. Ci sono stati problemi, però capita.
E da giocatore bisogna un po' imparare a gestire anche questo tipo di pressioni o comunque
sì,
contesto
penso,
esterno.
Si prende tutto il pacchetto.
Sì, non è che si può fare, si può fare a meno.
Sarà
anche per,
sempre così.
Anche perché così lo diciamo, meglio il pubblico che quello che c'è stato nel periodo del Covid, di palazzetti
senza
deserti.
Dubbio, ma infatti...
A costo di prendersi un insulto,
esatto,
un epiteto.
È anche il diritto del pubblico sostenere quando le cose vanno bene e se le cose non vanno come vanno...
Quindi ti piace che ci sia questo il diritto di critica del tifoso?
Certo, finché è civile ci mancherebbe.
Certo, è mai offensiva. E quindi dai, sì, portiamolo su un altro campo, questa volta in erba, perché così lui possa fare una critica positiva al mister della sua beneamata nerazzurra che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, tifoso dell'Inter, abbonato.
Esatto.
L'avresti mai detto che Christian Kivu avrebbe fatto così bene?
Allora, quest'estate
no.
No, ma la speranza c'era, perché comunque secondo me era una squadra fortissima.
Che aveva comunque l'ossatura ereditata da Simone
esatto,
Inzaghi di
esatto.
qualità, certo.
Dell'allenatore mi è piaciuto, che è entrato secondo me in punta di piedi senza stravolgere quasi niente, ma dando comunque...
La sua identità,
esatto.
certo.
E anche vedendo dei video così, ho visto anche che i giocatori l'hanno proprio accolto bene, e infatti si è visto perché ha fatto una grande stagione.
Sì, sì, è vero, ma... Quindi sei stato contento
molto,
di questo?
Molto, molto.
Bene, bene.
Ha un sorriso che se non ci fosse le orecchie avrebbe fatto il giro della testa, ragazzi.
Beh, anche perché il mio vice allenatore, tifoso come lui dell'FC Internazionale, dice che Simone Inzaghi è vero che ha portato la squadra a disputare due finali di Champions League, però secondo lui un paio di scudetti li ha lasciati per strada. Quindi
sì.
In questo caso Kivu è stato bravo comunque ad andare in fondo.
Diciamo che è facile criticare, perché io la vedo in maniera un po' diversa. Vedo che Simone Inzaghi, anche quando era arrivato lui, prendeva una situazione critica, che Conte era scappato e aveva rimesso un po' insieme tutti i pezzi, e portare una squadra in quelle condizioni a 90 minuti dalla Champions League, secondo me, poi per carità la perdi contro il City e il Paris Saint Germain,
certo,
però criticare è un po' ingeneroso, secondo me.
Sì.
Ma mi è sorta una curiosità,
certo.
Scusa Manicchio, no, cioè, come conduttore anziano ogni tanto.
Però abbiamo dei tifosi.
Esatto.
Pick and
pop. Ma mi ricordo che è stata la Francesca D'Otto o la Tognalini che ci raccontava dello scudetto a Lucca con la gente che praticamente entravano nei bar, nei ristoranti e non pagavano perché era tutto offerto.
Beh, fu uno scudetto storico della femminile.
Ma ti è capitato in carriera in qualche piazza che giravi per la gente ti trova, ti trascina in bar, pagato?
No, beh, a Capodorlando capita, non ho mai vinto scudetti, quindi
no.
Non... Anzi, però capita a Capodorlando, anche a Barcellona, Puzio di Gotto, al sud mi è capitato spesso che magari sei al bar...
Ti riconoscono anche per la statura?
Esatto, e vai a pagare ed è già stato pagato da persone che magari non hai neanche mai visto, però fanno questi gesti, fanno piacere, insomma, ti pagano
di attenzione.
Esatto.
E di
in Veneto non è ancora successo.
No, non è mai successo.
No.
Vabbè, ok.
No. Però non creiamo
un
luogo comune del Veneto.
Beh, se vi vedete a qualche bar potete pagare.
Vabbè, okay.
Noi faremo questo, volentieri anche
faremo,
oggi stesso, per Corrado.
Va bene, adesso come al solito Nick mi lascia la domanda tipo mia, cioè perché sei conduttore boomer eccetera. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a pallacanestro?
Allora, io vengo da Domodossola, un paesino di montagna, e sono sempre stato, mi piaceva sempre il calcio. Da piccolo, come tutti i bambini, combinavano le marachelle E visto che mia mamma doveva beccarsi 90 minuti, magari a meno 5 sui campi da calcio, ha preso l'occasione per dirmi: quest'anno non ti iscrivo a calcio, cambia sport. E allora con un mio amico mi aveva portato alla prima lezione del basket e mi ero accorto che per la mia statura, onestamente, era un vantaggio giocare a basket e non a calcio.
Se no ti mettevano
Ma
portiere come tutti gli
Esatto.
unghi.
Ma di che età stiamo
Basta.
parlando? Intorno ai 9-10 anni?
Sì, ho iniziato tardi, saranno sì, a 10
Quindi
anni
eri
inizio.
già tra i tuoi coetanei uno di quelli più lunghi e
Ah
filiformi.
sì, non ho mai avuto ricordi di essere, di non
Stato,
essere stato il più alto di
nella foto di
tutti.
classe
Sì,
eri sempre dietro, insomma.
ma nei professori anche, perché
Esatto.
sì.
E quindi hai iniziato in che società? Come si chiama? O si
Beh,
chiamavano?
sì, si chiamava Basket Rosmini, di un prete, Don Bonacina si chiamava, che era il maestro di tutti i ragazzini di Domodossola, che ti insegnava i primi palleggi, i primi tiri, aveva tutte le sue routine, mi sono trovato molto bene.
Ma possiamo affermare senza dubbio di smentita che sei il miglior giocatore uscito dal Rosmini?
Penso di sì, perché
No,
non
ci
c'è
sta.
stata grande
Vabbè,
concorrenza, purtroppo.
lascia stare questo, però.
Esatto, sì.
Quindi dal Rosmini qual è poi la tappa successiva? Cioè, ovviamente ti piace, la mamma ti
Sì.
scrive, ma a te piace,
Sì, mi
evidentemente,
piace.
ok? Ti
Magari non
appassioni?
era uno sport che non avrei scelto se non mi
Ci
fosse
fosse stata
formato.
questa
Esatto,
spinta.
esatto. E niente,
E glielo
poi.
rinfacci positivamente alla mamma, questo poi.
Ma alla fine ci scherziamo sempre con mia mamma, perché alle volte chissà la mia vita cosa sarebbe
Un
stata.
grande portiere dell'Inter.
No, perché ho la reattività di un bradipo, quindi.
Un
No,
centrale
impossibile.
difensivo all'Acerbi.
Già più quello
Già più
poteva. Sì,
credibile.
sì, sì, sì.
Un forte colpitore di testa.
Esatto.
Bene.
Niente, sono andato poi a Siena, che mi hanno preso a 13 anni, mi sembra.
Ti hanno visto, hanno detto questo ha le qualità
Esatto.
per fare il giocatore,
Che al
Virtus Siena.
tempo Siena era
Eh sì, una
veramente.
cantera.
Era bellissima perché c'era la Virtus Siena che faceva settore giovanili, la
Coi colori
Montepaschi.
rosso-blu.
Esatto, la Montepaschi che faceva l'Eurolega finale nei.
Coi bianco-nero-verde che hai ritrovato in Virtus.
Esatto, no, bianco-verde era
Ah, solo
menzogna,
bianco-verde.
esatto.
Però c'era una
E
divisa nera che utilizzavano anni dopo che era bella, secondo me.
sì,
Mi
in
ricordo un
trasferta
David Moss.
giocavano, sì.
E poi, vabbè, anche Costone Siena,
Sì,
giallo-verde,
c'era il Costone,
un po'
però
più.
al tempo
Non
non.
era ancora. E
Esatto, non era. Erano proprio i primi anni,
lì
secondo
l'incontro con Coach Vezzosi.
me. Esatto, che mi ha fatto praticamente tutte le giovanili, 6 anni di giovanili con Umberto, che sia cestisticamente che come persona, ricordo sempre positivamente perché mi ha insegnato tanto e è una persona anche che gli voglio bene fuori dal campo.
E noi possiamo dire che eri in una nidiata di talentini
Sì.
che poi hanno fatto una discreta carriera, i tuoi coetanei un po' più vecchi, anche proprio del tuo anno.
Sì, c'era, vabbè, Amedeo Tessitori, magari quello e Matteo Imbrò.
Certo.
E poi c'erano anche altri ragazzi, comunque c'era un ragazzo, si chiamava Oliva,
Sì.
fortissimo, che ha avuto problemi al ginocchio, si è
Sì.
spaccato 2 o 3 volte, anche lui era molto forte. No, però eravamo sicuramente un'ottima squadra, infatti abbiamo vinto tutti gli scudetti giovanili
Ah, sì.
quell'anno.
Infatti tu hai detto non ho mai vinto uno scudetto, io ho detto aspetto il momento per ricordargli che è vero che lo scudetto di LBA
Sì.
non l'ha vinto, però quelli giovanili.
Sì, no, li avevamo vinti tutti e 3, under 15, 17, 19, perché era 15, 17, 19 e avevamo fatto le finali nazionali tante volte perché le facevi con i 91, poi li rifacevi con i
Sì,
92,
certo.
ogni categoria l'ho fatta 2 o 3 volte, diciamo.
Perché giocavi con quelli più grandi,
Sì,
quindi
quindi.
ogni anno facevi due o tre finali nazionali a colpo.
Esatto.
Beh, sono stati sicuramente anni molto formativi. Lì hai cementato anche qualche amicizia e rapporto che tuttora dura.
Sì, sicuramente, perché ho fatto tutte le scuole a Siena. Comunque, quando sei praticamente poco più di un bambino, ti trovi a vivere da solo fuori casa, anche se la società era strutturata benissimo, perché avevamo le cuoche, le donne delle pulizie, i tutor, però comunque ti trovi a 13-14 anni da solo, senza genitori, dove te la devi un po' cavare da sola.
E quando ti proposero di andare a Siena, per te era un sogno ed eri, come dire, deciso e determinato in questo passo e i tuoi genitori poi ti avevano subito supportato o c'era stato anche dell'indecisione se andare o non andare?
Allora, i miei ovviamente, come penso tutti i genitori, non volevano a
Questo tipo
13
di
anni,
esperienza. Un
esatto, magari volevano l'esperienza, ma
paio d'anni dopo.
esatto, però sono successe un paio di cose che hanno detto ok, proviamo e vediamo. Io sapevo che se non mi fossi trovato bene
potevi comunque,
potevo tornare, certo. Quindi magari la prima settimana, il primo mese difficile, perché comunque senti la mancanza e tutto, però mi sono trovato benissimo con gli altri ragazzi e con tutti, quindi quando ti trovi bene pian pianino poi diventa la tua normalità e non ci fai neanche più caso.
E poi sei riuscito a trovare in Siena una città e una seconda casa anche da un punto di vista ambientale, perché è una città molto particolare.
Allora lì c'è il Paglio, che se non hai vissuto a Siena
non puoi capire
cos'è, perché non è la corsa in sé per sé, ma è proprio la divisione della città in contrade. Un ragazzo si battezza per la contrada, si sposa in contrada,
il cavallo va in chiesa,
esatto, ma proprio la contrada la vivono tutto l'anno. E secondo me è una cosa, non è imitabile da nessun'altra parte, una situazione così bellissima come città.
E quindi ci torni anche volentieri?
È un po' di anni che non ci torno, perché dico sempre quest'anno vado e non ho ancora trovato l'occasione per tornare.
Vediamo se riusciamo a far organizzare.
Tra l'altro mentre Corra ci diceva di Siena, ho guardato comunque da Domodossola, sono 500 chilometri. 5 ore di macchina, quindi
sì,
comunque
i miei genitori la facevano ogni 2 settimane
per venire a vederti.
Sì, stavano 3-4 giorni anche lì.
Encomiabili.
Sì,
dai.
Un paio di macchine gliel'ho fatte.
Quindi a questo punto la domanda nasce spontanea, come direbbe uno serio. Quindi il rapporto della famiglia Bianconi con lo sport in genere e col basket in particolare, oltre a questo fatto della mamma che per non congelarsi
ti ha iscritto alla pallacanestro.
Allora, vabbè, mio papà seguiva il calcio e mia mamma non era sportiva, quindi non avevamo un legame prima con la pallacanestro. Poi, quando sono andato via, sono andato a Siena, mio papà è diventato il presidente del Rosmini, il famoso Rosmini, per, mi sembra, 6-7 anni. E quindi è stata proprio una passione, sì, concretamente.
Quindi l'hai contagiato, esatto, in qualche modo, esatto, contaminato,
esatto,
nella passione per il basket.
Colpa mia, anche lì.
Adesso finirà, cioè magari ha visto più gare lui di te poi nella...
Io mi ricordo che quando andavamo al mare d'estate, io avevo 14-15 anni, mio papà si scaricava tutte le regole...
Sì, le
Doha, federale, le Doha,
sapeva tutto
e si metteva sotto l'ombrellone perché faceva il presidente, se le studiava tutte perché cambiavano. C'è, certo, questo ricordo. Sì, è stata una passione anche per loro, penso, e piacevole.
Sì, essere trascinati dai figli dentro un mondo che magari non hai vissuto può essere una scoperta. Se poi ti appassioni, diventa un terreno di condivisione fertile.
Merito tuo se Babbo ha fatto un'esperienza da presidente, se no, ovviamente non avrebbe mai fatto presidente del basket.
No, sicuramente.
Quindi un merito.
A 19 anni la prima esperienza via da Siena, quindi diciamo via dalla seconda casa, è ad Imola. In quella
sono andato a Bologna prima.
Sì, con la Serie A di Bologna, che Max, no, hai tirato giù le statistiche,
no
perché non hai
praticamente giocato,
però abbiamo le statistiche di Imola, ma al di là delle statistiche, l'esperienza è, insomma, vieni preso dalla Virtus Bologna in Serie,
esatto,
A, poi mai vieni mandato in prestito
a
2 a Imola,
esatto,
che forse allora aveva la denominazione di DNA Gold, la 2. Può essere quel delirio di non
no, era l'anno prima che poi venne divisa, esatto, in Gold, sì. Era la 2 normale, Lega 2 si chiamava.
Quindi diciamo Bologna più Imola, 30, esatto, km di distanza.
Esatto. Che tra l'altro lì è un campo caldo, perché i tifosi della costa Imola sono particolari. E, diciamo,
quest'anno
si fa sentire.
Imola, due squadre in binazionale, se non ricordo male, forse una Virtus Imola retrocessa.
La Virtus,
mentre l'Andrea Costa è rimasta su. E che annata è stata, diciamo, la prima via da Siena?
Ma sicuramente ti trovi catapultato in un ambiente senior dove devi anche capire un po' come funziona, perché quando vai in Serie A o in A2 ci sono gli americani, quindi anche banalmente io non sapevo l'inglese, i primi 2 mesi a Bologna parlavano solo in inglese e non capivo proprio, perché fai l'allenamento tutto in inglese e questa trovi anche queste piccole difficoltà che magari non ci pensi, poi sono questioni di adattamento, anche lì lo impari veloce, però vieni catapultato in un altro ambiente dove devi essere bravo ad adattarti il più velocemente possibile a questo.
E da lì poi, vabbè, l'esperienza in Sicilia?
Sono andato in Sicilia, che avevo firmato quando ero in A2, poi sono stati ripescati e chiaramente in A1 ho trovato pochissimo spazio, non mi ricordo neanche quante partite ho fatto, però poche.
7 forse, comunque, esatto. Dice Max, esatto. Dalle statistiche.
Ah, ce l'ho già scritta? ok.
Però poi vai a Barcellona e lì ne giochi 30.
Sì, in A2, anche lì era l'anno dove il presidente aveva ridotto il budget, perché era una potenza Barcellona, Pozzo di Gotto, qualche anno fa col presidente Bonina, ha avuto dei problemi, ha ridotto e c'erano stati un pochino di problemi.
Sì, io ricordo negli anni in cui trasmettevano la Serie A2, che aveva una denominazione, forse la chiamavano, aveva una scritta molto bella, Lega 2, tutto attaccato, sì. Lega 2 tutto attaccato, che allenava Cesare Pancotto, che avevano un palazzetto caldissimo, lui faceva queste difese match-up.
5.000 persone tutte le domeniche. Comunque.
Impressionante, dove giocare. E nel 2016-2017 c'è il ritorno.
Sì, sono tornato a casa mia
a Domodossola in Serie B, però non con la stessa società.
Sì, era la stessa società.
Era la stessa, proprio.
Esatto.
Dove avevi iniziato.
Esatto, un paio di problemi, diciamo, personali. Sono dovuto tornare a casa per motivi...
Ti sei riavvicinato.
Sì, dovevo tornare a casa e ho fatto quell'anno lì in Serie B e poi si sono risolti, ho potuto ritornare...
A galoppare, esatto, in giro per l'Italia. E da lì, vabbè, senza che le citiamo tutte, comunque Varese, Firenze, Civitanova e poi Virtus Padova. Ti chiediamo di Virtus Padova, essendo un podcast sul basket padovano, a meno che tu non abbia qualche aneddoto particolare su Varese o Civitanova, dove vedo che comunque facevi...
O anche sul periodo giovanile a Siena, sì, c'è qualche leggenda, qualche storia, qualche roba.
Di questo biennio, qua la Virtus Padova, 2019-2020, la stagione... quella che si interrompe per il Covid, e poi la stagione 2020-21, che è quella dove si gioca, diciamo, con i tamponi, mascherine, gel,
allora, igienizzante. Quando sono arrivato a Padova ero venuto perché come progetto era provare a vincere il campionato e avevamo trovato veramente una bella chimica di squadra, tant'è che eravamo, mi sembra, secondi, vincendo in trasferta contro la prima, quindi nel momento dove eravamo gasatissimi, carichi a palla, giustamente non è finito il campionato, quindi perfetto,
ma è una gioia,
esatto, eravamo lanciati e fine. L'anno dopo invece, l'anno del Covid, è stato onestamente un'esperienza
negativa,
sì, perché io e Cesare Barbone e Morgillo subito pronti via, i primi positivi della
squadra,
proprio del campionato d'agosto, e non sapevamo, cioè non c'erano ancora le linee guida,
certo,
quindi ci avevano rinchiuso per 40 giorni, abbiamo dato tutti in quarantena, quindi 2 settimane di preparazione, fermi, ripartiamo, dopo un mese altri positivi, tutti fermi, riparti, altri, c'è, cioè, un continuo,
sì, un,
quindi è stata una stagione veramente complicata. E poi sono andato a Crema.
Da Crema a Cecina?
Esatto.
E poi la scelta di vita.
E poi sono tornato,
di riavvicinarsi,
esatto, a Padova.
A Padova. E in questo caso con i rivali cittadini, e Fabio Volpato e Morgillo di nuovo.
Esatto. Sì, anche lì è stato un po' tutto un caso. Ho fatto una chiamata al presidente.
Antonio Vendraminelli.
Esatto, al press, perché lo chiamo sempre press. E mi ha detto, va bene, dai, vieni a parlare con coach Volpato, che ricordo veramente con piacere, sia lui che sua moglie, due bravissime persone. E chiacchierando così era uscito, ma allora proviamo a prendere Morgillo, che fatalità, la settimana dopo lo vedevo per un matrimonio a Matera. E l'avevamo convinto, poi con Turel, che era lo stesso Mirko, matrimonio.
Okay. Tuo coetaneo, e
esatto.
Ritorna a Imola in questo caso, perché lui fece le giovanili, una parte finale, Mirko a Imola.
Sì, Mirko, sì. Io ho giocato
di origine
con
triestina, sì, sì, come sì. Sappiamo, il padre, eccetera.
Cioè, avevo fatto con Mirko le nazionali giovanili. Sì. E a questo matrimonio c'era anche Turella, che mancava una guardia.
Che non aveva squadra fatale.
Esatto, abbiamo trovato anche la guardia.
Cioè, il mercato quindi, si fa ai matrimoni.
Il matrimonio non è stato tra lo sposo e la sposa, no, ma tra i giocatori e della
squadra. Esatto, anche perché poi la vacanza continuava in Puglia, per riagganciarci al discorso di prima, esatto. E c'era Basile, l'abbiamo chiamato.
Che però è campano, giusto?
No, è pugliese, di Altamura, perché io da Matera ho fatto San Cesario, ho chiamato Basile.
Che lui è un 95, che avevi conosciuto, esatto, anche lui nelle, esatto, varie squadre,
sì,
nazionali
giovanili. Insieme con lui.
E quindi Basile, Turel, Morgillo. Bianconi, Morgillo e poi Padovani.
Esatto, e poi era finito il budget, perché sennò continuavo il giro del...
i salini e ne portavi, esatto, su altri 2-3. Max, noi abbiamo un momento che torna dopo diverse occasioni nelle quali abbiamo, esatto, avuto il piacere di ospitare la rubrica Basket Books, ma che tornerà perché i tipi di Basket Books, Simone Pizzioli e Riccardo Mele, non finiscono di contribuire e a impreziosire il nostro podcast. E quindi con piacere, dai, questa volta, credo, spero, lancio la sigla della rubrica Cianfrusaglie. L'inevitabile, totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, ritmo, ritmo, ritmo!
Caro Nick, sono pronto.
Cosa sei preparato questa volta? Sempre sulla toponomastica? Certo. Dove andiamo questa volta?
Andiamo in Piemonte. Logicamente. Vai. Domodossola.
Sì.
Comune italiano di 17.562 abitanti. Perché lui è fuori, se no sarebbero 63. Certo. E della provincia del Verbano, Cusio, Ossola.
Cioè. Esatto, perché le hanno riaggruppate un, sì, po'.
VCO.
Della serie, facciamola semplice.
Una volta che targa avrebbe avuto?
No, non lo so.
Verbania, VB?
Sì. VB. La città è la seconda in provincia per popolazione, dopo appunto il capoluogo Verbania, ed è il centro principale della Val d'Ossola, che si trova nella piana del fiume Toce.
Esatto. E tu sei legato al cognome Ossola, per il giocatore però.
Sì, esatto, grande... di cui ho allenato anche il figlio, anche penso a te. Le fonti geografiche antiche citano il territorio alpino come una rilevante località, ricordata col nome di Oscella Lepontiorum. Dal XII secolo il nome si trasforma in Domio Ossola, Duomo d'Ossola, Domo d'Ossola, e dall'Ottocento fino all'attuale Domo d'Ossola.
Che per tutte e tutti i comuni mortali, diciamo degli anni 90 quantomeno, quando alla ruota della fortuna di Mike Buongiorno bisognava dire la consonante D e bisognava tirare fuori una città,
è la D di Domodossola.
Ma perché Mike Buongiorno fece il militare a Domodossola, quindi... E adesso vi faccio una domanda io, allora. Come si chiamano gli abitanti di Domodossola?
Domulesi.
No,
Sassolesi.
No.
È difficile questa.
Non eravamo preparati.
No. Esatto.
Vedi.
Dai, sveliamolo.
No, Domesi, perché poi ho sentito dei nomi strani, Domodossolesi, invece è Domesi.
Domesi. Esatto. Quindi tu sei un domese.
Esatto.
Oh. Che poi da Veneto mi suona anche bene Domesi, non ho molte difficoltà a accettare.
Ma sei tre mesi, ma sei
esatto,
Domesi.
Che bello. Però io ho sfruculiato invece una curiosità geografica, 23 km dal confine svizzero.
Esatto, è una città, diciamo, al confine. Da me tante persone fanno i frontalieri, perché sì, comunque conviene. Come
ma stipendio. Conviene anche andare a fare la benzina in Svizzera o meglio fare,
allora,
la benzina?
Prima sì, adesso è uguale, più o meno, è andata alle stelle anche lì. Quindi...
Ma cioè, ci sono ancora quelli che con le valigette portano i soldi in Svizzera? O...
ci sono leggende che con i tir li portavano, sì.
Ok.
Sì, sì.
Il confine è lì.
È confine. Ho un bellissimo ricordo della Calenda Brau in Svizzera.
Leggo anche che dopo la toponomastica torna un premio in palio, del quale ti ringrazio che non mi hai scritto il nome, quindi non devo pronunciare una cazzata.
No,
non lo dirai tu.
No, allora, è volutamente quasi un gioco di parole, se, ovviamente pensando a dove ha fatto le giovanili il nostro ospite, se dici Siena Dici Palio?
Certo, lo diceva anche Corra.
E allora, quindi, percorrendo 495 km verso sud, arriviamo appunto da Domodossola a Siena.
Ah, vedi, io avevo già guardato su Maps la distanza, ma tu ti eri preparato.
No, la parola Palio deriva dal latino palium, che significa mantello o drappo. Nell'antica Roma era il tipico mantello di lana, e questa usanza di drappeggiare stoffe preziose per premiare i vincitori delle gare. Mm. Soprattutto quelle ippiche, e questa tradizione ha dato origine al termine. Poi, per estensione, la parola è passata a definire anche la competizione stessa e il suo ricco premio. Il Palio di Siena ha due date fisse: il 2 luglio Palio di Provenzano e il 16 agosto il Palio dell'Assunta. Come già anticipava lui, la cosa bella, non, al di là del palio, sono proprio i giorni di preparazione.
Tutto l'anno.
Che è, esatto.
Ma tu vivevi una contrada...
Sì, ero a Porta Pispini e la contrada era il Nicchio.
Il Nicchio. Ah!
Perché cosa hai trovato?
Ho trovato...
Vuoi darci tutto l'albero d'oro del secolare?
A Siena esistono 17 contrade nate nel Medioevo come compagnie militari. Sono vere e proprie comunità dotate di un proprio territorio, stemma, museo, chiesa e un organo di governo guidato dal capitano.
Certo.
Al Palio di Siena ne concorrono solo 10 alla volta, le 7 che non l'hanno corso l'anno precedente più 3 estratte a sorte. E il Palio del 2 luglio 2026 correranno di diritto Onda, Civetta, Giraffa, Leocorno, Aquila, Torre, il Nicchio, mi dispiace, sotto squalifica, non potrà partecipare.
Infatti non sono mai stato fortunato. Cioè,
che tra l'altro poi spesso se c'è la contrada rivale che non partecipa, che partecipa o non partecipa, insomma c'è l'obiettivo di boicottare, io non partecipo ma c'è il rivale, l'obiettivo è boicottare, che abbiano un cavallo... Mondo.
L'importante non è vincerlo, il Palio, ma che non lo vinca la nemica.
Sì. E i Fantini vengono chiamati gli assassini.
Esatto.
E si può scommettere, si può barattare, trattare fino al secondo
Diciamo che ogni contrada dà un budget al proprio Fantino. Chiaramente più grande la contrada, più i soldi ha. E quando vengono chiamati, perché tutta estrazione, sia il cavallo che l'ordine dei posti, quando i cavalli sono ai posti di partenza, praticamente i Fantini si vendono o si comprano a suon di migliaia di euro, fammi partire bene, ti do X. Alla fine si sa, perché funziona proprio così, è la sua particolarità.
E sai che non mi ricordo come si dice quando arriva il cavallo senza Fantino?
È il cavallo scosso.
Sì. Ah, scosso, bravo. Esatto. Che è successo di recente, forse al Palio dell'anno scorso, che deve essere arrivato con un finale incredibile in quell'ultima
quindi
curva.
Quindi vince il cavallo e non il Fantino.
Ciao. Meraviglioso. Prima del gran finale, che vedo che hai già preparato delle cose che io non ho, quindi come sempre nascondi il foglio, qualche progetto personale, lavorativo, cestistico per il 2026 o 2027?
Allora, cestistico, di continuare a giocare e cercare di fare i playoff quest'anno, quindi con obiettivo.
Si gioca LeBron, non può.
Esatto, non posso ritirare, non vorrei mai che si offendesse.
Esatto.
Giustamente.
Esatto, quindi gli faccio questo favore. E lavorativamente ormai è 3-4 anni che lavoro, ho iniziato con la Remax, un'agenzia immobiliare, e da quest'anno dovrei iniziare con un socio a costruire delle villette e a rivenderle privatamente, diciamo, come una general contractor. È una cosa che è da un annetto che siamo partiti, dovremmo ufficializzarla a breve, questione di giorni.
Ed è un settore che ti piace questo?
Sì.
Che ti dà soddisfazione?
Beh, i miei genitori sono architetti, quindi mi aiutano anche loro, ovviamente, con tutta la parte di progettazione e quant'altro. Però diciamo che l'obiettivo è di incominciare a costruire e vendere come... imprese, diciamo, più o meno.
Bello, ma facciamoci i fatti suoi fino in fondo. Dove vai in vacanza quest'estate?
Allora,
no, per capire come andrà il mercato dei giocatori.
Se va a trovare
quest'anno siamo messi male, perché la mia ragazza mi ha regalato il viaggio dell'Irlanda e della Scozia. Ah. Quindi non posso portare stranieri.
Le Highlands.
Esatto.
Tra l'altro il nostro professore di filosofia, Simone Grigoletto, è appassionato di Scozia anche per motivi alcolici.
Beh sì, sicuramente.
Ha girato tutte le distillerie delle isolette.
Chiaro, chiaro.
Bello, quindi Irlanda e Scozia.
Esatto. Facciamo 2 settimane, una in Irlanda e una in Scozia. Bello. Vediamo, mai stato.
Ma metti che incroci qualche altro giocatore padovano, non si sa mai nella
vita. Va bene, posso portare uno.
Se... Come... È che notoriamente scozzesi e irlandesi, forse puoi portarli al rugby.
Esatto, faccio per il
rugby. Fai intermediario che ci sarà la finale dello scudetto.
Però una promessa, se per caso incroci qualche giocatore italiano che poi porti con te, mi afferti.
Va bene, okay. Va bene.
Va bene, siamo al finale. Vai
siamo
Max.
Siamo al finale e come agli ospiti, ai grandissimi ospiti... di questo splendido podcast, posso dirlo?
Possiamo dircelo da
solo.
Vabbè,
ok. Di questo podcast, 10 domande assolutamente nonsense. Okay.
Che può anche astenersi da rispondere, no, diciamoglielo.
Sì, sì. Per risposte ovviamente molto brevi, molto concise, sì, quindi chiaro. Conto sul tuo colpo d'occhio e
sul suo rilascio rapido.
E la frustata, esatto, la frustata polso. Di polso. E questa volta non proverò a vincere un premio, lo so, è cambiato, quindi... Allora, prima domanda, buttare l'occhio. Quando fai un passaggio no look per gli addetti ai lavori, per i non addetti ai lavori significa
che non guardi
dove passi. Preferisci lanciare un languido sguardo in tribuna alla tua compagna o butti un occhio allo scioccante tabellone dei prezzi del carburante sulla tangenziale?
Prezzi del carburante perché Giorgia non viene mai alle partite, quindi non
potresti cercarla con lo sguardo.
Tiro ignorante. Quando tiri una mattonata che scheggia il tabellone, la tua prima reazione è quella di cercare chi è il malefico che ha spostato il canestro?
No, la colpa è dell'arbitro, se ho sbagliato il tiro.
Ah, c'è stato almeno un tocco sul gomito.
Cioè, ovvio.
Grazie dell'aiuto. Quando fai canestro con l'aiuto del tabellone, per ringraziarlo, mandi un messaggino, un mazzo di fiori o fai finta di non conoscerlo per non alimentare pettegolezzi?
Non lo conosco. Non lo
Ma lui fa sempre ciof.
Un giocatore di sopra di ogni sospetto, sei mai stato indagato dalla Procura della Repubblica per i palloni rubati in partita?
No, perché non ne rubo neanche uno, quindi sono innocente.
Ma neanche da ragazzo?
Mai.
Assolto per non aver commesso il fatto.
Il time out è arte, l'arte del time out. L'allenatore chiama il time out, vi raduna, prende la lavagnetta e comincia a disegnare. Arte moderna o disegni infantili?
Parte moderna, sì, sì.
Ma dici, ma questi allenatori hanno fatto un corso per scrivere sulla lavagna da giocatore?
Ma anche poi più delle volte quando la lavagnetta finisce per terra, sì. E quindi
non ci si scrive neanche.
Esatto.
Il dialogo in partita, spesso si vedono dei dialoghi in campo tra avversari, parlate dei massimi sistemi, consigli sugli acquisti, opinioni su mamme e moglie, mette il viaggio,
la teoria della terra piatta, siamo terrapiattisti.
Quindi è un piano retto da elefanti, ovviamente.
Le
barriere di ghiaccio, vedo che anche tu ascolti la zanzara.
Una storia di colore. È la sesta stagione che vivi e giochi a Padova. Hai mai notato che il pallone da basket ha lo stesso identico colore dello spritz Aperol? Secondo te è una coincidenza o c'è dietro un complotto per placare la sete di basket dei tifosi padovani?
Ma una bella coincidenza però, dai.
Campari o Aperol?
Aperol.
Ah, tu sei d'Aperol.
Sì, sono Aperol. Perché solo qua ci sono 1500 tipi di Campari.
Di varianti.
Esatto. Già il Campari di
Spritz.
Di Spritz.
Quindi in genere si beve Aperol, dici,
sì.
In giro per lo stivale.
Sì, viaggiare.
Lucio Battista.
Allora, parliamo di trasferte in pullman. C'è chi legge, chi dorme, chi gioca a carte. Gira voce che se l'allenatore si addormenta...
Questo Max nel secolo scorso, adesso ciascuno ha le proprie cuffie, il proprio smartphone, scusa se ti aggiorno.
Sì, no. Allora, gira voce che se l'allenatore si addormenta, tu ti siedi sul cruscotto e organizzi subito un rumoroso karaoke. Confermi o smentisci?
Se il viaggio di ritorno abbiamo vinto, sì.
Sì, si può essere un po' goliardici.
Allora, cestista in pensione. Sei favorevole alla proposta di legge che obbliga i giocatori di basket professionisti in pensione a guardare solo i cantieri di costruzione di palestre e palazzetti dello sport?
E non di tangenziali o...
Sì, ci può stare, se favorevole.
Perché hanno l'occhio esperto?
Certo. Ultima domanda, ma non ultima. Quando i giocatori professionisti appendono le scarpe al chiodo, il chiodo lo comprano dal ferramenta o lo passa alla società come utilità di fine rapporto, complessivo di tassello a pressione per i muri portanti?
Dovrebbe passarlo alla società.
L'ultima nella quale hai giocato?
Esatto.
Una sorta di...
Questa è una bella proposta.
Ok.
Ma che poi tutte queste scarpe appese a tutti sti chiodi?
Sì,
dove? Cioè, in garage?
No, le mie puzzano.
o devi comprarne una posta nuova per appenderla simbolicamente? No.
Allora, una battuta al volo. Il mio allenatore mi ha detto: oggi voglio vederti dare il 100% in campo. Gli ho risposto: ottimo, faccio il 20% oggi, il 30% giovedì e il resto incomoderate a fine campionato.
Mi riconosco.
Grande Corrado. Allora, grazie Corrado per essere stato al nostro microfono.
Grazie a voi.
È stato un piacere vederti e poter chiacchierare con te.
Grazie, mi sono trovato bene. Spero di non aver detto troppe.
No, vai tranquillo.
Lo scopriremo a breve.
No, non abbiamo registrazioni dal fuori onda, quindi vai tranquillo.
Che poi proseguirà magari.
Esatto.
Davanti a uno spizzato, però adesso vediamo.
Comunque hai assorbito un po' di spirito toscano, devo ammettere.
Vedi,
Qualcosa ti è rimasto. Esatto.
Dopo tutti quegli anni
assieme.
Bene, in bocca al lupo ovviamente per tutte le tue attività lavorative, personali, cestistiche, che abbiamo appunto scoperto con piacere che proseguiranno, e anche per le buone vacanze estive. Facci sapere poi se merita di andare in Scozia e se è comodo utilizzare il kilt, e se sotto il kilt effettivamente, come ci insegnava Mel Gibson in Braveheart, non c'è nulla sotto.
Anche no!
È cultura comunque.
Certo. Salutaci Giorgia, giusto?
Sì, Giorgia, okay. La mia compagna. Vabbè. Che mi sopporta anche lei.
Che sono sempre fondamentali.
Hai già fatto l'anello?
No,
così a fine puntata la scivolata.
No, basta. La domanda fatidica non gliela faccio. Tranquillo.
Grazie ancora Corra, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, caro Max, ci sentiamo forse ancora a maggio, forse nel mese di giugno, sicuramente nel mese di giugno, non so se ancora a maggio, e comunque intanto un saluto.
Buon divertimento.
Ciao, grazie a tutti.